Buongiorno e ben ritrovati a Trasformazione Digitale. Sono Francesca Frattini e oggi concludiamo la serie di episodi speciali dedicati all'evento in cui abbiamo coinvolto Maurizio Reggiani, Vice President Motorsport di Automobili Lamborghini. Negli episodi precedenti abbiamo parlato dell'approccio di Lamborghini alle due grandi rivoluzioni che stiamo vivendo, quella digitale e quella green. Se ancora non li avete ascoltati, vi invito ad andarli a cercare, perché in questa terminiamo l'intervista parlando di competenze e formazione come elementi chiave per il completamento di una trasformazione digitale di successo. Lascio nuovamente la parola a Simone Cerroni, giornalista e conduttore TV per Class CNBC Italia 4.0. Con lui Maurizio Reggiani, Vice President Motorsport di Automobili Lamborghini, e Paolo Del Nevo, General Manager di PTC.
Adesso arriveremo a parlare di competenze, ma volevo capire, chi utilizza queste tecnologie? Cosa vi dice? Sono semplici? Perché poi, d'altronde, in fabbrica oggi si ricerca sempre di più la semplicità di utilizzo di uno smartphone, tra virgolette.
Io penso che la risposta più corretta di quello che è la percezione è quando noi, il management dell'azienda, chiede al direttore di produzione, il responsabile di produzione, ad esempio, di aumentare la produttività, e quello diventa uno stress per il sistema. Il sistema ha bisogno di avere strumenti che siano in grado di controllare questi aumenti, queste necessità, altrimenti il fatto di montare di più è una cosa semplice. Il problema non è montare di più, è montare di più nello stesso modo, con le stesse specifiche che fanno parte dei capitolati con cui viene definito un prodotto. Sistemi come questi diventano indispensabili agli utilizzatori, perché hanno la consapevolezza che possono fare le cose, e c'è un controllo che non è solo demandato a loro, ma è un controllo, lasciatemelo dire adesso in senso, io non sono sicuramente un informatico, in senso digitale, che è in grado di dirti se hai fatto una cosa giusta o se hai fatto una cosa sbagliata. E nel momento in cui aumenti lo stress di una catena, di una linea, per discorsi produttivi, discorsi di complessità, ci sono bisogno di strumenti che siano facili per gli operatori e li accompagnino. Cioè, non devono essere dei censori, devono essere qualcosa che gli aiuta a riconoscere l'errore, a riconoscere il montaggio corretto, sì, e possa far sì, gli dia quella confidenza dove se l'aumento di richiesta di produzione o di complessità viene supportato, in questo caso, da questi sistemi, e di conseguenza l'operatore, quindi l'uomo, si sente supportato, anche se è un blue collar che lavora di fianco alla linea di produzione e che fa la cosa più normale, ma indubbiamente se gliela chiediamo di fare per 10 volte al giorno, il livello di stress è di un certo tipo. Se lo chiediamo a fare 20, dobbiamo dargli degli strumenti che permettano sia a lui che a noi come azienda di garantire che tutto viene fatto nel modo corretto.
Questo ci dà il gancio per parlare, insomma, del terzo aspetto di oggi. Abbiamo parlato di digitale, di sostenibilità, adesso anche di competenze, anche perché, insomma, se non ci sono le competenze la tecnologia rischia di essere più debole o comunque incompiuta una trasformazione digitale. Pensiamo a Michelangelo, ad esempio. Nel Rinascimento gli veniva dato uno scalpello, un martello, un blocco di marmo, e con le tecnologie dell'epoca, chiamiamole così, realizzava la Pietà. Gli date in mano a Simone Cerroni e fa Pietà. Detto ciò, fatta la battuta, questo per dire che se non ci sono le competenze la tecnologia, appunto, è depotenziata e rimane carente. Che tipo di difficoltà state riscontrando dal punto di vista dei saperi, ecco, all'interno della fabbrica, a maggior ragione in un momento dove il mercato del lavoro è diventato abbastanza liquido, definiamolo così, perché abbiamo visto la tendenza della Great Resignation in America, quella delle grandi dimissioni, che comunque ha fatto eco anche parzialmente in Europa. In Italia qualcosina si è visto, soprattutto nel mondo delle costruzioni, vari motivi. Che segnali vi arrivano da questo fronte?
Sicuramente il mondo del lavoro oggi è alla ricerca di professionalità che tante volte il mondo accademico non è ancora pronto a rilasciare, per cui diventa fondamentale il riuscire a creare competenze in azienda. Tante volte noi diciamo, quando si parla di fenomeni come quelli della digitalizzazione, della connettività, ci rendiamo conto che le università non hanno ancora corsi dedicati a creare la competenza necessaria per entrare nel mondo del lavoro preparati. Tante volte occorre lavorare nel mondo del lavoro, ed è chiaro che in questo contesto anche noi nel mondo del lavoro non è che possiamo sapere tutto. Per cui le partnership, per cui i rapporti con le aziende che invece per essere pronti in questo momento sono partite i famosi 3 anni prima, 4 anni prima, diventano i partner strategici che ci accompagnano nel creare questa cultura in attesa che il mondo accademico si metta all'altezza o allineato con quelle che sono le esigenze dell'azienda. Questo diventa una cosa importante, questo vale, io dico sempre, quando si implementano nuove tecnologie, cose veramente innovative. Oggi, nel mondo di oggi, sicuramente è un mondo che negli ultimi anni ha creato delle necessità di competenze non reperibili sul mercato tante volte, e le aziende se le sono dovute costruire in casa appoggiandosi a partner esterni che invece avevano una competenza molto superiore, perché la generavano casomai attraverso delle multinazionali, per cui attraverso l'America anziché l'India,
però,
anziché la Cina se le portavano.
C'è una tendenza, ho visto che tante aziende hanno, c'è stata un'esplosione di academy, perché sembra quasi che le aziende non si fidano a prendere competenze dall'esterno, preferiscono formarsela appunto attraverso queste academy private loro.
È un po' è la risposta che ti dicevo prima, cioè se tu devi fare digitalizzazione e non riesci a trovarla sul mercato, tanto vale prendere gli esperti più migliori che hai in azienda, affiancarli con dei professionisti esterni e dare una cultura dedicata a quello che è il tuo obiettivo in azienda. Noi lo facciamo, ma se ci penso, fu fatta così nel 2008 quando iniziamo la Ventador. C'era il problema e non era software a quel tempo lì, mi scuso con Paolo, era la costruzione della monoscocca in carbonio. Non c'era competenza, avevamo alcune persone di competenza, aprimo un laboratorio a Seattle, all'Università di Washington, che lavorava anche per la Boeing, abbiamo istruito persone che poi sono venute in azienda e hanno fatto teaching al resto dell'azienda. È l'unico modo che c'è per costruire cultura. Poi è chiaro che ci si aspetta che il mondo accademico si metta al passo nel tempo più breve possibile per fornirci.
C'è forse anche un problema a monte, forse le famiglie oggi vedono ancora gli istituti tecnici come una cosa molto, no, vai a fare il classico, lo scientifico, forse lì bisognerebbe intervenire con più formazione sulle famiglie in primis.
Beh, gli istituti superiori sono la risposta che il governo Draghi aveva dato a questa carenza di professionalità. Alcuni sono già partiti, uno è proprio nella zona a Varano, che è supportato principalmente dalla Lara, sul discorso dei materiali compositi. Se ne parlava all'interno della Motor Valley, di cui io faccio parte, del discorso della digitalizzazione, ci siamo guardati in faccia e ci siamo resi conto che il problema fondamentale è che il rischio è che chi dovrebbe fare istruzione rischia di non essere all'altezza di ragazzi giovani che, come diciamo noi, smanettano e ne sanno di più di loro. Per cui questo è il problema delle competenze, il problema delle academy, chiamiamole così.
Paolo, che ruolo può svolgere un provider proprio nella formazione di competenze digitali per i lavoratori 4.0, definiamoli così?
Ma allora, noi come PTC Italia abbiamo lanciato diverse iniziative, no? E quindi la fortuna di lavorare con Lamborghini, lavorare con Ferrari, lavorare con Dallara. Ad esempio con Dallara abbiamo il famoso ITS di Fornovo, noi forniamo il software in modo gratuito, quindi noi alle scuole secondarie superiori diamo il software in modo gratuito, e l'ITS, che non è una scuola secondaria superiore, qualcosa di più, diventa un elemento per noi fondamentale. Abbiamo delle altre iniziative quali Competence Center, quindi Competence Center nati con l'obiettivo di trasferire conoscenze alla piccola e media impresa, e quindi noi siamo tra
un po' da collante tra le imprese e le tecnologie, la cinghia di trasmissione.
Esatto, diciamo. Tra i soci fondatori del Competence Center, diciamo, il BIREX di Bologna e il MADE di Milano, quindi abbiamo all'interno, diciamo, di questi due Competence Center investito non solo in tecnologia, che lasciami dire è l'aspetto meno gravoso, ma in risorse, in tecnici, appunto perché mancano gli skill, e gli skill sono nelle società digitali come la nostra. E questo è l'aspetto, diciamo così, di vicinanza al territorio con l'obiettivo di trasferire qualche cosa. Esiste un altro, questo invece è più dal punto di vista della nostra strategia di prodotto, cioè Maurizio diceva è difficile trovare competenze sul territorio digitali. C'è un altro aspetto che secondo me è ancora più importante, che noi cerchiamo di risolvere, che è l'attrattività dell'azienda manifatturiera. Cioè il problema dell'azienda manifatturiera, non lo dico io, lo dicono degli studi, e quindi io riporto, diciamo, degli studi fatti negli Stati Uniti, è che i giovani, i millennial, non vogliono andare a lavorare nella fabbrica dell'azienda manifatturiera XY se non è digitale, ma vogliono andare a lavorare nelle aziende digital, no? Voglio dire.
Guarda direttamente a Amazon, Apple,
nelle start-up e quant'altro. Io ho due nipoti giovani, tutti e due, mi hanno detto cosa volete fare? No, io voglio fare le start-up. Va bene, ok, perfetto. Allora qual è la sfida che abbiamo tutti insieme? Perché chiaramente se io penso al futuro di PTC e PTC d'Italia è il futuro che è legato al successo dell'azienda manifatturiera. E quindi il dotare, diciamo, la stessa, e questo è un problema più per i blue collar ovviamente, dotare la linea produttiva di strumenti digitali che, voglio dire, nel momento in cui entra il 19enne si ritrova a poter utilizzare degli strumenti che lui usa quotidianamente, è un aspetto fondamentale, perché sennò quella persona dopo 6 mesi se ne va. E il trasferimento di conoscenze è un altro aspetto delicatissimo, cioè le aziende manifatturiere stanno vivendo il workforce aging, cioè c'è una generazione di competenze che hanno le competenze nelle mani, nella testa, e queste competenze non stanno nei sistemi PLM, ma stanno nell'operatore che sta facendo. Allora la tecnologia della realtà aumentata abilita il trasferimento della conoscenza, perché io riesco a contestualizzare un'operazione che faccio quotidianamente, la memorizzo, la contestualizzo a degli oggetti e di conseguenza riesco poi a trasferire la conoscenza verso le nuove generazioni. Questo è un altro aspetto estremamente delicato, cioè io vedo ci sono delle aziende, dei nostri clienti, ti faccio un esempio che è bellissimo. Non so se avete mai visto la sezione di un profilo di alluminio. La sezione del profilo di alluminio ha una complessità di segmenti e tu sai come fanno a produrre quel profilo d'alluminio? C'è una matrice, maschio e femmina, che praticamente ha al suo interno il disegno e poi c'è una billetta d'acciaio di alluminio incandescente che viene spinta ad una velocità. Il problema è far uscire il profilo dritto, no? Per far uscire quel profilo dritto ci sono delle superfici, no? Che raccordano il materiale e che permettono la velocità di uscita dei vari segmenti nella stessa velocità. Quelle superfici lì, che sono assolutamente ingegnerizzabili, perché sono delle superfici, quindi con i CAD si può fare, non si riesce, perché è la competenza di uno che con una lima dal colpo qua e dal colpo là. Questo è l'esempio dove a volte la tecnologia digitale, dove tu puoi fare le camme 3D, puoi fare qualsiasi cosa, se conosci però qual è la formula matematica da implementare.
Ci vuole sempre il Michelangelo di cui parlavo.
Ci vuole il Michelangelo, quindi ci sono queste competenze in effetti, questo è il caso proprio emblematico, ma credo che ci siano tantissime competenze che in questo momento rischiano di andare, non dico perse, ma il trasferimento delle conoscenze è un problema sicuramente molto difficile.
Di contro, faccio un esempio anch'io, perché io invece a livello di manualità sono negato, tutte le mie persone mi hanno sempre detto: Reggiani, dici cosa vuoi, ma non fare niente, per favore. E con la realtà aumentata invece sono uno di quelli che ha montato un motore in macchina, quindi con un visore, con due guanti, su uno schermo vedevo quello che facevo e sono riuscito a fare una cosa che nella realtà vera non riuscirei mai a fare e nessuno mi farebbe mai fare. Però il fatto di essere riuscito a farlo virtualmente, quindi una pseudolinea di montaggio era il motore di quella che sarà la nuova Aventador, il replace della Aventador, il fatto di riuscire a farlo mi ha dato una percezione di anch'io posso, anch'io riesco, e l'ho fatto senza far del danno, nel senso che ho provato a me stesso che potevo avere una manualità con gente che mi diceva su, giù, destra, sinistra e mi guidava, ma ho potuto fare il mio training on the job senza ancora che ci fosse macchina, senza che ci fosse niente. Per cui anche questo secondo me è acculturamento che va dato, cioè se l'ha dato una persona come me, darlo a un 19enne che è appena venuto fuori da un istituto o quant'altro, per lui è il pane quotidiano, lui ci crede, io non ci credevo. E questa è la grande differenza, e secondo me questo può essere veramente uno delle forme di istruzione per la digitalizzazione del futuro più importante, il fatto che le aziende obblighino a usare questi strumenti a livello di training, a livello di selezione anche, perché non tutti abbiamo la stessa mano, non tutti abbiamo la stessa capacità e non tutti riusciamo a fare le stesse cose.
Ci avviamo verso la conclusione, abbiamo capito insomma che c'è uno stato avanzato di maturità tecnologica sicuramente oggi, al tempo stesso però ci sono gli incentivi per acquistarla questa tecnologia, che è l'altro aspetto molto importante. Sappiamo che con la scorsa legge di bilancio, non questa, quella dello scorso anno, è stato rinnovato il pacchetto Transizione 4.0 per il triennio 2023-2025. È stato rinnovato, sì, e questa è una buona notizia. La notizia un po' più brutta è che c'è un decalage delle aliquote che verranno dimezzate a partire da questo 1 gennaio. Al tempo stesso, però, è intervenuto anche di recente il ministro, non è più per lo sviluppo economico, io purtroppo ancora lo chiamo ministro per lo sviluppo economico, ma è del Made in Italy e delle imprese, il ministro Urso, e ha sottolineato come da gennaio vuole risedersi comunque al tavolo per comunque riragionare su un pacchetto 4.0, rivederlo comunque dopo tanti anni, che dal 2016 ha avuto sicuramente un'evoluzione del contesto poi nel quale si trovano oggi le imprese. Però rimane il fatto che da gennaio, insomma, queste aliquote vanno a calare, e infatti si conclude il 31 dicembre il biennio migliore dal punto di vista delle aliquote degli ultimi anni. Erano al 40% per quanto riguarda i beni materiali e immateriali fino appunto al 31 dicembre. E allora mi domando, vi preoccupa innanzitutto questo decalage, e soprattutto state riscontrando invece un aumento degli investimenti in quest'ultimo periodo, proprio perché le imprese possono prendere un'aliquota più alta rispetto a quella che vedranno poi?
Diciamo che a me non preoccupa, perché conosco gli imprenditori, conosco la realtà, il tessuto industriale italiano, e quindi vedo una volontà di innovazione che va oltre, onestamente.
È andata già durante la pandemia, durante la crisi energetica in parallelo.
Quindi, è chiaro che questo è un momento da sfruttare. È un momento da sfruttare perché, a differenza della prima, se non ricordo mai le sigle, però del primo piano
industria, poi impresa e poi transizione. Ogni ministro ha voluto mettere la sua impronta. Diciamo,
per quanto ci riguarda, hanno tolto il vincolo. Prima si faceva esplicito riferimento ai beni materiali, quindi hanno tolto. Quindi, in effetti, stiamo vedendo una maggiore interesse, quindi molti progetti che stanno accelerando, quindi progetti nuovi, cioè un'azienda non fa un progetto nuovo perché c'è l'incentivo, dal mio punto di vista. Accelera, no? E ad esempio la famosa pandemia, invece che fermare, ha fermato i progetti, diciamo, meno strategici, ma ha accelerato quelli strategici. E quindi questa situazione, che è una situazione che alcuni diciamo, clienti stanno sfruttando, sicuramente darà un boost in questo ultimo mese. Però io credo che, diciamo, è ovvio che è bene sfruttarli, ma non vedo un rischio poi. È chiaro che il rischio arriva più da altre cose, no? Quindi quello che dicevi tu dalla
fortunatamente, appunto, gli investimenti in tecnologia sono andati su due binari paralleli.
Sì, ma perché sono poi piani, queste aziende giustamente fanno dei piani almeno a 12-18 mesi sugli investimenti, quindi non è una cosa estemporanea. Ha accelerato e ha aiutato. Sicuramente non siamo più il paese che eravamo 3 anni fa.
Maurizio, prossimi progetti in cantiere, cosa bolle in pentola, diciamo?
Sicuramente,
così,
diciamo, vabbè, allora è chiaro che noi non parliamo mai del futuro, ma di quello che è già sicuro, quello si può dire. Lamborghini ha già fatto il primo passo verso l'ibridizzazione, per cui tutti i nostri prossimi modelli, a parte la Sterrato che è stata presentata 2 giorni fa a Miami, si muoveranno su un mondo ibrido, e il mondo ibrido è proprio, fa parte di quella strategia che va verso la riduzione della CO2, quindi il famoso obiettivo comunitario ma interno aziendale di riduzione del 50% della CO2, e poi in un'ottica, in un outlook un attimino più lontano, sicuramente si arriverà anche all'elettrificazione. Elettrificazione con tutti i se e i ma del caso, perché parliamo di lusso, non parliamo di commodity, e noi dobbiamo sempre avere qualche cosa che giustifichi perché compri una Lamborghini e non compri una Alfa Romeo, un Audi, una qualsiasi macchina che ti può portare da A a B, e questo è fondamentale. E torno a quello che ho detto prima, è il DNA del nostro brand, e il problema è come ingegnerizzarlo e come riuscire a fare qualche cosa che, quando arriverà questo momento, sia in grado di dare questa emozione, questo DNA su un qualche cosa che è elettrico. Questo penso sia il vero problema di che cosa stiamo progettando, di che cosa bolle in pentola.
In un fuori onda prima me l'ha racchiuso in un concetto, in realtà, per tutta questa cosa che lei ha detto, in una frase.
È quello che io dico sempre. Scusa, è in inglese, ma è stato, perché questa qui l'ho presentata a New York al Wall Street Journal, e quando mi hanno chiesto come farete voi la transizione elettrica, io ho detto: non mi importa come, ma devo garantire il DNA, e per garantire di avere l'emozionalità che io ho oggi, l'unico modo che ho e di cambiare tutto. E questo è quello che Tommasi di Lampedusa diceva nel Gattopardo, quindi la cosa positiva è che quando vogliamo che le situazioni rimangano come siamo ad oggi e abbiamo di fronte a noi una rivoluzione, perché sarà una rivoluzione, l'unico modo che c'è per far sì che garantiamo il DNA, che garantiamo l'emozionalità, è avere la capacità di cambiare tutto, cambiare l'approccio, cambiare le cose, e sicuramente per poter cambiare dobbiamo essere in grado oggi di simulare tutto. Dobbiamo essere oggi in grado di fare qualcosa che virtualmente ci convinca che riusciremo a dare quell'emozione, quel DNA, quel qualche cosa in più che una Lamborghini deve dare rispetto agli altri, altrimenti falliremo in quello che sarà il processo della transizione, chiamiamola, verso l'elettrificazione di un brand super sportivo come il nostro, Simone.
Vendete percezioni umane.
Sì, diciamo, quello è chiaro. Chi è chi ha avuto l'opportunità di voi di usare macchine come le nostre, quando le si guida, è...
Io per ora ancora non l'ho avuta, quindi mi propongo, se vuole, umilmente.
Si compra un'emozione, si compra una vibrazione, si compra qualche cosa che nessuno, quasi nessuno, si pone mai il problema di come si ingegnerizza. I nostri clienti,
si parla di automotive e spunta fuori.
I nostri clienti comprano emozioni, ma non si sono mai posti il problema di come le ingegnerizziamo. E io sono uno di quelli che dice che anche le emozioni vanno ingegnerizzate, vanno simulate, calcolate. Poi ci sono quelle posizioni che diceva prima Paolo nell'estruso, il come l'emozione non è un bene che viene lo si può diagrammare in un modo scalare, non si somma, è vettoriale. Delle volte metti due cose assieme, invece di dare un valore aggiuntivo ti danno un valore peggiorativo. Questa è un po' l'esperienza dell'uomo, ma il come generare i singoli elementi che si possano sommare in modo positivo vettorialmente, questo deve essere un qualche cosa dove la tecnologia 5.0, andiamo oltre, deve essere in grado di darci queste cose e di far sì che possiamo permetterci di cambiare tutto con la certezza che daremo quello che abbiamo dato fino ad oggi nei nostri veicoli.
Paolo. Ma io dico che le sfide aiutano e accelerano, diciamo, dei processi, no? Quindi stiamo parlando di sostenibilità. Io credo che la crisi energetica non fa altro che accelerare la trasformazione digitale, non fa altro che perché se io produco in modo più efficiente, do delle tecnologie ai miei clienti per produrre anziché in 2 ore, in 1 ora lo stesso prodotto, banalmente a parità di produttività consumo meno, no? E quindi ho meno impatto. Quindi credo che questo momento sia un momento che ci obbliga a ripensare non solo i prodotti ma le catene produttive, e che sono convinto che le tecnologie ci sono e gli imprenditori, soprattutto il tessuto industriale italiano, che tra l'altro io ho letto una bellissima studio che uno dei famosi problemi dell'Italia fino a 2 anni fa o 5 anni fa, che è fatto il tessuto di aziende piccole e medie, quindi la Germania, la Francia, sembra che sia l'elemento che in questo momento ci dia il boost rispetto ai grandi conglomerati e alle grandi aziende.
La flessibilità, la capacità di flessibilità, adattare
e più piccolo. Poi se guardo, fortunatamente ho la fortuna di parlare con imprenditori, con aziende, quindi con manager, vedo che ad ogni sfida stanno già pensando alla soluzione, quindi io ho una grossa fiducia in quello che sarà il prossimo futuro.
Paolo Del Nevo, Maurizio Reggiani.
Siamo giunti alla conclusione di questa serie di episodi speciali dedicati alla trasformazione digitale in Lamborghini. Ringraziamo i 3 protagonisti, innanzitutto Maurizio Reggiani, Vice President Motorsport di Automobili Lamborghini, Simone Cerroni, giornalista e conduttore televisivo per Class CNBC e Italia 4.0, e Paolo Del Nevo, General Manager di PTC. Sul sito ptc.com o nel link in descrizione trovate le slide con i grafici di riferimento citati nell'intervista. Vi do come sempre appuntamento al prossimo episodio di Trasformazione Digitale e vi auguro una buona giornata.